Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nella preghiera lo sperimentiamo più che in altre dimensioni dell'esistenza, la nostra debolezza, la nostra povertà, il nostro essere creature, poiché siamo posti di fronte all'onnipotenza e alla trascendenza di Dio. E quanto più progrediamo nell'ascolto e nel dialogo con Dio, perché la preghiera diventi il respiro quotidiano della nostra anima, tanto più percepiamo anche il senso del nostro limite, non solo davanti alle situazioni concrete di ogni giorno, ma anche nello stesso rapporto con il Signore.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre, mercoledì scorso, 16 maggio, in udienza generale, lanciando il tema della preghiera nelle lettere di San Paolo, tema per le sue prossime catechesi. Debolezza, povertà di creature, senso del limite umano. Oggi tra le pagine e fogli le parole di 105 FM la Radio Vaticana in diretta ci guida la parola limite. Allora oggi ci facciamo guidare dalla parola limite. Beh, limite è il primo gradino inevitabile e imprescindibile nella percezione dell'illimitato. Il Santo Padre ha aggiunto in udienza generale: dal limite, dalla percezione del limite ci arriva l'apertura a Dio, guidati dallo Spirito che si fa carico della nostra debolezza. Ed è lo Spirito Santo, ha detto letteralmente il Santo Padre, che aiuta la nostra incapacità, che illumina la nostra mente e scalda il nostro cuore, guidando così il nostro rivolgerci a Dio. Per San Paolo la preghiera è soprattutto l'operare dello Spirito nella nostra umanità per farsi carico appunto della nostra debolezza e trasformarci da uomini legati alle realtà materiali in uomini spirituali. Limite è una parola bella e pericolosa, perché ci sono limiti impalpabili che non si dovrebbero varcare, che invece varchiamo un po' impunemente tutti i giorni. Per esempio i limiti tra informazione e violazione della privacy, no? I limiti della sensibilità del nostro prossimo, del rispetto dovuto a ogni persona umana, i limiti del decoro, i limiti tra vita e morte, no? Spesso confusi in questo dibattito, che assume a volte toni violenti sull'eutanasia. E poi i limiti della libertà religiosa, ad esempio. Ecco, tra qualche giorno ci sarà, giovedì se non sbaglio, sarà la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, in cui la libertà religiosa è gravemente a rischio, quindi il diritto a esercitare il proprio credo, appunto. Oggi in molti paesi per i cristiani è sempre più difficile esercitare liberamente il proprio credo. Limite viene da limitis, via trasversa, a sua volta da licmus, obliquo. Il limite, il confine, non è sempre così rettilineo, infatti. Anzi, forse proprietà per eccellenza del limite è a volte proprio l'indeterminatezza, la difficoltà a definirlo. E sicuramente la percezione del nostro limite di creature umane porta con sé un senso appunto di indeterminatezza, di insicurezza, di disagio. Ma è vero anche che solo dalla percezione di questa indeterminatezza si può avviare la ricerca di assoluto.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il verbo, il logos.
E il logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne. Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.
In una sua famosa poesia, il poeta turco, di nascita turco, poi in realtà si naturalizzò in Polonia, Nazım Hikmet, ci indica una possibilità di oltrepassamento del limite dell'umano, grazie a un semplice sguardo, grazie alla grandezza dello sguardo. Consegna queste indicazioni in una sorta di lettera testamento indirizzata al figlio. La voce Emilio Cappuccio.
Non vivere su questa terra come un inquilino o come un villeggiante nella natura. Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, al mare. Ama la nube, la macchina e il libro, ma prima di tutto ama l'uomo. Senti la ricchezza del ramo che secca, del pianeta che si spegne, della bestia che è inferma, ma prima di tutto la tristezza dell'uomo. Che tutti i beni terrestri ti diano a piene mani la gioia, che l'ombra e la luce ti diano a piene mani la gioia, che le quattro stagioni ti diano a piene mani la gioia, ma prima di tutto che l'uomo ti dia a piene mani la gioia.
...105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola limite, una parola molto usata in ambito sportivo. Gli atleti sono quelli che spostano l'asticella sempre un po' più su, no? Che si pongono sempre nuovi traguardi, che hanno sempre altri limiti da superare. E di atleti, di un gruppo particolarissimo di atleti, parla il film che ha visto in questi giorni Rosario Trondolone e di cui ha parlato con il regista.
In scena.
Spettacoli, teatri, spettacoli, grandi schermi,
teatri,
studi televisivi,
grandi schermi,
microfoni.
Studi televisivi, microfoni.
The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
Oggi vogliamo parlare di un film che è nelle nostre sale da alcuni giorni, dal titolo 100 metri del paradiso. Regista del film è Raffaele Verzilli, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, 100 metri dal paradiso ha come, diciamo, come frase ricorrente nel film il fatto che per arrivare al cuore degli uomini bisogna attraversare delle strade impervie, impensate. È stato un po' così anche realizzare questo film, attraversare delle strade un po' difficili?
Guarda, noi ci siamo avviati per una strada impervia ed impensata, perché quando abbiamo iniziato a scrivere il film non avevamo ancora l'idea di consultare il Vaticano per tutta una serie di motivi, se non altro la possibilità di usare la bandiera. Poi scrivendo abbiamo detto ma bisogna comunque interessare la città del Vaticano, perché stiamo usando delle cose che sono di loro proprietà. E devo dirti che abbiamo avuto un po' di timore, perché forse il film, siccome parla della comunicazione della Chiesa, potrebbe non essere accolto in maniera serena, e invece ci siamo dovuti ricredere, perché è stato accolto in maniera serena e devo dire con grandissimo affetto da parte delle autorità vaticane.
Ci sono, diciamo, due scale di valori che mi sembra emergano in maniera molto molto forte nel film. Da una parte i valori dello sport, l'eccezionalità appunto dei valori dello sport, insieme ai valori della fede. E questo mi sembra ben sintetizzato anche nei titoli di testa, no? Che mostrano in montaggio alternato grandi campioni dello sport e insieme i papi dell'epoca in cui questi campioni hanno vinto le Olimpiadi, quindi grandi nomi che tutti quanti ricordiamo come Mennea o Sara Simeoni e poi appunto i papi degli ultimi decenni. Un po' come se si mettessero a confronto dei campioni, è così?
Io ritengo che sono la fede e lo sport sono due facce della stessa medaglia, perché entrambi sono degli atti profondamente spirituali, perché entrambi ci fanno volgere lo sguardo verso un obiettivo da raggiungere. Il centometrista, l'atleta, ha come obiettivo il traguardo, come obiettivo il raggiungimento di uno sforzo che va a coronare tutta una serie di anni, di mesi di allenamento e di preparazione. Chi ha fede ha più o meno lo stesso sguardo volto verso un traguardo, che può essere quello del raggiungimento della serenità, della pace interiore, per il quale lavora giorno per giorno e compie sforzi giorno per giorno. Quindi diciamo che sport e fede per me hanno la stessa matrice.
C'è una caratteristica particolare, non abbiamo raccontato un po' la storia, ma un pochino credo che si evinca un po' da quello che abbiamo già detto, cioè il fatto che questo Monsignor Paolini, che è il protagonista del film, interpretato da Domenico Fortunato, cerca di organizzare una squadra appunto che porti la bandiera del Vaticano alle Olimpiadi e deve andare a rintracciare degli ex atleti, ex campioni anche, che hanno abbandonato lo sport per dedicarsi appunto alla loro vocazione religiosa, ma hanno utilizzato poi alla fine, perché quando appunto vanno a cercarli in Brasile piuttosto che in Chad, hanno continuato ad utilizzare, come dire, la loro capacità anche fisica, la loro capacità atletica, per dedicarsi invece al servizio dei loro fratelli nella missione nella quale lavorano.
Sì, noi abbiamo che, per esempio, uno dei frati che poi diventerà un atleta, Thorvald, questo frate svedese, questo omone di 2 metri, si è trasformato addirittura in un'ambulanza umana, quindi aiuta le partorienti delle Indie ad arrivare all'ospedale che hanno messo su i sacerdoti missionari in Colombia, piuttosto che Umba, che insegna arco ai bambini per insegnare cosa significa cacciare, procacciarsi il cibo e così via. Sicuramente, secondo me, lo sportivo non smette mai di essere uno sportivo, così come un sacerdote non smette mai di essere un sacerdote, pure se viene messo in un'altra condizione, è proprio della loro natura. Quindi la cosa divertente è proprio questa, che sono dei sacerdoti che comunque hanno impiegato lo sport, comunque un'attività atletica, per poter migliorare il benessere dei loro fedeli.
Uno di questi un po' sintetizza anche come dire, la grandezza della fede, no? Il sacerdote che ha aperto la sua parrocchia, la parrocchia della Trinità, in un quartiere di Napoli, e che dice: questa è una cosa impossibile, però ci sta, però c'è.
Sono quelle cose, io devo dire, questo personaggio è ispirato un po' a Don Luigi Merola, il sacerdote napoletano.
Certo, come...
Cioè, diciamo che molti sacerdoti di frontiera rendono possibile ciò che apparentemente può essere impossibile. Poi questa è una grandezza proprio dell'uomo, è proprio, secondo me, della fede, cioè ti aiuta a superare delle cose, anche ad inventare delle cose che razionalmente potrebbero sembrare delle follie, e che poi alla fine invece si realizzano per incanto. È un po' come il sogno di Paolini, che sembra una follia, e poi alla fine riesce a realizzarsi anche con qualche stratagemma, ma si riesce a realizzare.
Ringrazio Rosario per la bella intervista, per il bel servizio dedicato a 100 metri dal paradiso. Andremo a vedere questo film in questi giorni nelle sale italiane. Oggi stiamo divagando sulla parola limite. Mercoledì 16 in udienza generale il Santo Padre, iniziando una riflessione sulla preghiera in San Paolo, ci ha ricordato che proprio nella preghiera sperimentiamo il limite della debolezza umana, il limite nostro di esseri umani. Eppure proprio da questa percezione del limite possiamo iniziare a metterci in contatto con l'illimitato. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Anche di debolezza umana, dei limiti del nostro sapere e soprattutto del nostro tempo, parla l'ultimo libro di Raffaele La Capria, Esercizi superficiali, in libreria per Mondadori. Chi ha detto che nuotare in superficie può essere un limite, una situazione riduttiva? Anzi, spunti apparentemente inconsistenti, ali di libellule, di farfalle, conducono Raffaele La Capria verso valutazioni assai profonde sul nostro tempo.
Perché se tu sei profondo, fai vedere che sei profondo, la profondità è meno interessante.
Lei è arrivato di recente a questa conclusione o ne aveva il sospetto anche qualche decennio fa?
No, io avevo il sospetto che i grandi artisti non dicono mai il significato delle cose che scrivono, perché questo significato deve essere implicito, cioè deve essere nascosto nell'opera. Se lo dicono, non sono dei veri artisti. Ecco, e perciò gli artisti si servono spesso di metafore, di cose che alludono a un significato nascosto da qualche parte, no? Quindi questo lo sapevo, ma non lo sapevo in modo così esplicito come l'ho saputo dopo, quando questa massima di Hofmannsthal è diventata un po' un motivo del mio scrivere. Ce n'è anche un'altra, sì, profondamente superficiale.
Di chi è?
Di José Bergamín.
Questa era la voce di Raffaele La Capria, classe 1922, grande testimone del dibattito culturale in Italia dal dopoguerra ad oggi. Domani, tra l'altro, sarà protagonista di Storie, domani alle 19, sempre su 105. E ora, per la Biblioteca del Papa, do la parola a Chiara Spoletini.
La Biblioteca del Papa.
La Biblioteca del Papa.
Libri di e su Benedetto XVI.
Per molti oggi la famiglia è un limite, limite alle scelte, limite alla propria libertà in una società che si fa schiacciare dall'individualismo, dall'ansia di essere uno e unico e primo in assoluto. Pensare di creare una famiglia è quasi un'utopia, un problema, non c'è il tempo, l'amore è necessario. Creare una famiglia, rinunciare un po' a se stessi per essere parte di un altro amore, di un altro nucleo che non sia il nostro privato, oggi per molti è un sacrificio. La famiglia dunque diventa un limite alla libertà di essere quello che abbiamo sempre sognato e che crediamo che il mondo ci abbia promesso. Per il cristiano invece la famiglia è la base, la struttura solida nella quale piantare le proprie radici per crescere nel mondo, in una società faticosa e piena di insidie. È proprio in occasione del 7° incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno, parliamo oggi di un libro proposto dalla piccola casa editrice che raccoglie alcuni brani tratti da interventi di Benedetto XVI proprio su questo tema. Il titolo è Unita e aperta, la famiglia, il lavoro e la festa, con i testi introduttivi di Sua Eccellenza il Cardinal Ennio Antonelli e Angelo Scola. Un libricino che si apre con la lettera del Santo Padre Benedetto XVI al presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, in preparazione proprio al 7° incontro mondiale delle famiglie, che comincia così. Il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la vita delle famiglie. Ne condizionano le scelte, influenzano le relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli, incidono sul rapporto della famiglia con la società e con la Chiesa. La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere un'esistenza pienamente umana. L'esperienza quotidiana attesta che lo sviluppo autentico della persona comprende sia la dimensione individuale, familiare e comunitaria, sia le attività e le relazioni funzionali, come pure l'apertura alla speranza e al bene senza limiti. un libro necessario, 93 pagine con qualche spazio bianco per riflettere, perché mai come oggi un argomento così importante va considerato e affrontato immediatamente, accantonando le scuse e le mancanze di tempo e la necessità di correre e sbrigarsi, lasciandosi il tempo per costruire anche qualcosa di solido nel nostro cuore, oltre che tra le nostre mani, fieri e consapevoli di possedere questa responsabilità. Leggo infatti ancora dal libro: la famiglia è un bene necessario per i popoli, un fondamento indispensabile per la società ed un grande tesoro degli sposi durante tutta la loro vita. È un bene insostituibile per i figli che devono essere il frutto dell'amore, della donazione totale e generosa dei genitori. Proclamare la verità integrale della famiglia fondata nel matrimonio come chiesa domestica e santuario della vita è una grande responsabilità di tutti. Allora vi ricordo il libro di cui vi ho parlato, è Unita e aperta, la famiglia, il lavoro e la festa, con brani tratti da interventi di Benedetto XVI per Libreria Editrice Vaticana.
Io sono sicuro che per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà.
E se un fiore, una farfalla volerà.
Io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa. Scorderà. Io sono sicuro che per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore.
E su quel fiore una farfalla volerà.
Io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me.
Amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sulla parola limite. Proprio la preghiera, l'incontro intimo con Dio ci dà la misura della nostra fragilità umana, del nostro limite e insieme la possibilità di superarlo, di metterci in contatto con l'assoluto. Vi lascio con un pensiero di Ignazio Silone: l'uomo non esiste veramente che nella lotta contro i propri limiti. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.